Buonasera, intanto l'argomento di questa conversazione, come penso sappiate, riguarda l'esistenzialismo e la speranza, l'esistenzialismo. Allora, io vorrei cominciare, so che avete già fatto degli incontri in cui si è trattato della speranza, ma vorrei riproporre una riflessione su che cos'è la speranza inizialmente, no? Proprio per poi ricollegare quello che abbiamo delucidato al problema, diciamo, alle problematiche dell'esistenzialismo. Allora, la speranza, questo è la prassi abituale, quando si vuole capire bene cosa significa una parola, si va a cogliere, a vedere la sua etimologia, no? Si va indietro, si va alla sua origine. Allora, la speranza viene dal latino spes e un'altra lingua importante, diciamo, del ceppo indoeuropeo, che è più antica, una delle lingue più antiche, che è il sanscrito, la speranza diventa, il termine radice è spa, e spa vuol dire in sanscrito tendere una meta, andare verso qualcosa, tendere una meta. E nella tradizione cristiana la speranza è una delle tre virtù teologali, dopo la fede e la fede, speranza e la carità, la seconda. La fede è quella che consente, cioè la fede è il cardine che consente poi che su questo cardine si sviluppi, anche si articoli, si abbia come espansione della fede anche la speranza e la carità. Però l'elemento essenziale è la fede nel cristianesimo. E nella tradizione greca la speranza è il pis, un'altra radice, narrata, diciamo, si narra di questa del pis e dell'importanza fondamentale di del pis, della speranza nella vita dell'uomo, degli uomini, perché nel mito di Pandora, il mito che racconta, come sapete, la vicenda di questa giovinetta a cui Zeus ha affidato un contenitore, un vaso, insomma, con tutti i mali, e questa per curiosità lo apre e tutti i mali poi si diffondono per il mondo, e il quale mondo diventa un inferno fino a che insopportabile, fino a che non viene fatto uscire dal vaso anche l'ultima cosa che c'era dentro, ed era là il pis, la speranza. E questo fa sì che gli uomini possano, la diffusione della speranza sui mali, tra i mali degli uomini a cui sono soggettati gli uomini, consente a loro di vivere. E questo ci dà l'idea dell'importanza della speranza nella esistenza umana, no? La speranza è un elemento compensativo dell'esistenza. Siccome gli uomini vivono nella precarietà, nella costante insoddisfazione, nella mancanza di pienezza, la speranza di un futuro migliore consente loro di sopportare anche la condizione presente, perché in qualche modo il futuro migliore, più roseo, compensa il grigiore del presente realmente vissuto. Io volevo anche proporre una riflessione sulla differenza tra sperare e progettare. Che differenza c'è tra sperare e progettare? Beh, è chiaro che il progettare deve derivare da una speranza. Se io prima di fare un progetto devo pormi come devo desiderare qualcosa nel futuro, no? Questo è sperare, è desiderare qualcosa di buono nel futuro. Ma il progettare è un'attività che appresta il più possibile le condizioni affinché ciò che viene desiderato si realizzi. Cioè, diciamo, più io sono in grado di progettare e meno ho bisogno di sperare. La speranza, quindi è chiaro che un margine di imprevedibilità, un margine di possibilità negativa c'è sempre ed è ineliminabile in qualsiasi attività umana, no? E in qualsiasi progettare, per quanto sia accurato e preciso. Però, diciamo, quando io non so, prendo il treno, non è che dico spero di arrivare, io mi aspetto di arrivare, quindi io farei una distinzione tra speranza e aspettativa. L'aspettativa è ciò di qualcosa che io, di cui sono abbastanza convinto che avverrà. Certo che il treno può avere un guasto e io allora posso dire spero di arrivare, ma dico che spero di arrivare nel momento in cui, diciamo, il progetto viaggio incontra una difficoltà imprevista che però non è così frequente. Posso anche dire io mi sono preparato per l'esame e spero di passarlo. In questo caso io ho fatto, se sono uno studente diligente, ho fatto tutto il possibile per prepararmi al meglio, però c'è sempre quell'elemento, diciamo, imponderabile, imprevedibile, che può far sì che io o magari le mie emozioni o abbia un'amnesia oppure che la situazione, l'atmosfera non sia come dire, abbastanza favorevole, mi impressioni in modo tale che mi blocco. Per cui io dico spero, nonostante che abbia fatto tutto, spero che l'esame vada bene. Allora, diciamo, mentre l'aspettativa nasce da una convinzione, che sia poi autentica, vera o meno, che sia poi fondata o meno, un altro discorso, che i presupposti perché si verifichi quella cosa che io mi aspetto ci sono tutti, oppure se non sono sicuro di questo, cioè, immagino, per esempio quando accendo la luce io mi aspetto che si accenda, premo l'interruttore, mi aspetto che si accenda, se poi c'è un guasto, vabbè, dico allora spero che si ripari presto il guasto, ma se invece ci sono delle circostanze, delle condizioni nelle quali il mio progetto si viene a verificare, a realizzare, che io non riesco a prevedere tutte, allora posso dire che spero. Cioè spero che o ci siano le condizioni favorevoli perché il mio progetto si realizzi, oppure spero che ci sia una forza, un soggetto esterno che interviene per far sì che la mia speranza si realizzi. A questo proposito voglio raccontarvi una barzelletta che mi raccontava un mio amico napoletano tanti anni fa, ed era di un signore, di un uomo che voleva vincere al lotto, forse qualcuno di voi la sa, e il quale andava sempre davanti alla statua di San Gennaro a dire: San Gennaro, fammi la grazia, fammi vincere, finché si sente continuamente, finché a un certo momento San Gennaro si secca e dice: ma almeno vuoi giocare. ecco, questo per dire, la speranza deve avere un appiglio, perché sperare senza alcun appiglio è illudersi, è completamente, fantasticare, no? Per sperare bisogna che ci sia qualcosa nella realtà che ci dice, la speranza non può essere completamente arbitraria, se no è una mera fantasticheria. Ecco, quindi la speranza non può fare a meno di considerare la realtà, ma a differenza del progettare, lo sperare in qualche modo deve affidarsi a delle condizioni o a dei fattori che al momento non riesce a controllare, a dominare, tantomeno a dominare, e quindi deve affidarsi, deve abbandonarsi e appunto sperare che ci sia un intervento esterno a determinare questa soluzione positiva che ci si aspetta. Allora, la speranza quindi è un sentimento banalissimo che fa parte, di cui è intessuta la nostra vita, tutti i momenti, ogni momento. E, ecco, viene elaborata però questa idea di speranza in modo nuovo e originale proprio nel pensiero dell'esistenzialismo, non perché l'esistenzialismo abbia una buona considerazione della speranza, però più non ce l'ha, ma perché proprio l'esistenzialismo si fonda sul contrario della sua riflessione, della sua meditazione, sul contrario della speranza, che però ha sempre a che fare con la speranza, la disperazione. La disperazione. La disperazione è un sentimento che nasce, o naturalmente nasce da una disillusione. Io speravo di realizzare qualcosa, invece quel qualcosa non l'ho realizzato, il che mi porta a disperare, a non sperare più, a non poter più sperare. E quindi anche la disperazione è un sentimento abbastanza più o meno consistente, più o meno. Abbiamo delle piccole disperazioni, no? O delle grandi disperazioni, a seconda delle entità di ciò di cui disperiamo. Una piccola disperazione, io mi aspettavo di trovare il negozio aperto, non è una piccola, cioè un piccolo inconveniente. Una grande disperazione invece quando la nostra vita viene colpita da disgrazie o da queste cose qua, e quindi abbiamo una situazione di vera, di quella che noi chiamiamo abitualmente una disperazione, cioè quando la persona non riesce più a immaginare un futuro migliore e si rinchiude, diciamo, nella passività o nella rassegnazione. Poi ci sono tante vie da seguire in questi casi per elaborare la disperazione. Ma l'autore che ha nell'età moderna cominciato a, ed è considerato in qualche modo un po' il precursore, se non il padre dell'esistenzialismo, è Søren Kierkegaard, di cui mi pare di aver anche parlato qui anni fa. Kierkegaard ha una posizione, diciamo così, che ai più può apparire sorprendente, paradossale, ma egli è convinto che la posizione che lui sostiene non sia altro che l'esplicazione del vero cristianesimo. Il vero cristianesimo che è stato stravolto, obnubilato da una banalizzazione che lo ha reso, diciamo, una dottrina, una religione consolatoria, cosa che invece il cristianesimo non è, dice Kierkegaard. Il cristianesimo è tutto il contrario, è la cosa più difficile che si possa immaginare. Allora, perché l'esistenzialismo ha avuto questa grande rilevanza nel nostro pensiero occidentale? Tra l'altro io credo che noi siamo alla fine di questo, cioè che il pensiero esistenzialista abbia esaurito il suo ciclo, il suo ciclo che si è sviluppato principalmente nel corso del Novecento, quindi del XX secolo. E un bilancio del significato, del senso dell'esistenzialismo credo sia oggi molto difficile da fare, anche se, ripeto, secondo me è un'esperienza di pensiero chiusa che nasce da, e Kierkegaard questo è un precursore, a suo modo un genialissimo precursore, nasce dalla constatazione sempre più evidente che le certezze tradizionali, quella della metafisica, cioè la fede in una trascendenza, da un lato, e la fede nella natura, che è proprio dell'illuminismo, cioè che si possa, perché le fedi possono essere due, di due tipi, no? La fede della trascendenza o la fede dell'immanenza, sono entrambe fedi. La fede della trascendenza è che ci sia un essere supremo che sta oltre il mondo e che provvede, diciamo, al bene, al buono, e quindi provvede a far sì che il mondo e l'umanità in particolare, che è fatta a sua immagine e somiglianza, abbia, nonostante sia sottoposta a tutte le prove, i travagli, i dolori, eccetera, è destinata comunque ad un fine di salvezza, no? Questa è la fede della trascendenza. La fede dell'immanenza, che nasce con la modernità e che ha la sua base nel diritto del naturale, è che la natura sia una base sulla quale si può costruire qualcosa. Cioè che l'uomo possa, sulla base naturale, edificare se stesso, no? E che quindi la natura si possa partire da questa base e si possa andare per costruire passo passo. La storia dell'uomo quindi sarebbe una storia della costruzione, che a partire da una base certa, che è quella di natura, è una fede che noi esplichiamo continuamente quando diciamo è una cosa naturale, per dire è buona, è naturale, di natura. Questa è una manifestazione di fede nella natura, che quindi la natura possa essere questa base. L'esistenzialismo invece nasce dalla constatazione o dalla considerazione che non c'è una base naturale. Per Kierkegaard c'è ancora una base trascendente, perché Kierkegaard si muove all'interno dell'orizzonte cristiano, ma per il pensiero dell'esistenzialismo del Novecento, almeno il filone principale, perché poi è un po' difficile identificare, ecco, piccola parentesi, è un po' difficile identificare gli autori veramente esistenzialisti, perché alcuni di questi hanno rifiutato l'etichetta di esistenzialista. Quindi, diciamo, ecco, per l'esistenzialista, per antonomasia, l'archetipo dell'esistenzialista è Jean-Paul Sartre. Lui è sicuramente un esistenzialista. Gli altri, a parte Kierkegaard che veniva prima, non sapeva neanche che esistesse, che sarebbe esistita questa corrente di pensiero che prende il nome di esistenzialismo, ma gli altri tipo Heidegger, Jaspers, Marcel, eccetera, non si identificano tanto facilmente con questa etichetta di esistenzialismo. Comunque, diciamo, l'elemento comune, che è quello che li accomuna, è il senso di perdita di certezza. Allora, Kierkegaard, io cercherò adesso di dire alcune cose sul pensiero di Kierkegaard a proposito proprio di questo tema della speranza, della disperazione, cercando di essere anche schematico e semplice. Dice che condizione dell'uomo comune che vive di piccole speranze e di piccole delusioni è una condizione di peccato. Diciamo che questa è una condizione naturale, ma la natura è peccato. E richiama, per supportare questa sua tesi, l'affermazione di San Paolo, che aveva detto tutto ciò che è fuori dalla fede è peccato. Cioè tutto quello che diciamo, è fatto di una accettazione dell'esistenza nella sua dimensione così comune, Kierkegaard dice che la maggior parte degli uomini non maturano rispetto alla loro condizione infantile o giovanile. Quando sono vecchi sono soltanto un pochino riflessivi, ma sostanzialmente non sono mai usciti da questa condizione di utilizzare la speranza per compensare le delusioni, no? Allora, il problema però è quello che si pone quando uno comincia a pensare di essere in una giostra, che ogni volta che si dispera di qualcosa poi comincia a sperare in un'altra cosa, no? E quindi a un certo momento si ferma e dice: ma io devo andare avanti sempre così? Devo passare da una disperazione a una speranza, sapendo bene che sia in un gioco, che poi quella speranza sarà delusa e quindi dovrò passare avanti ancora? Ecco, quando uno comincia a fermarsi e dice: no, io adesso basta, questo giochino qua non lo faccio più, Kierkegaard dice: allora dispera del terrestre, della natura, cioè lui dice che è la disperazione del terrestre, cioè in quel momento dico: basta, questa condizione io non la sopporto più, mi tiro fuori. E allora comincia la disperazione vera, cioè non la piccola disperazione, non la disperazione di qualcosa, ma la disperazione del terrestre in quanto tale, cioè della vita in quanto tale. E quindi siamo qui di fronte a quel problema che l'esistenzialismo poi svilupperà in modo efficace, in modo profondo, che è il problema del nichilismo, che è proprio questo. Cioè, possiamo noi vivere in modo soddisfacente senza illuderci, senza eludere continuamente, passando da una speranza all'altra e poi ogni volta che siamo delusi dimenticarsene al più presto e andare avanti così? Oppure è tutto qua? La vita umana è destinata a cominciare sempre nuove cose e a finirne mai nessuna. Non c'è mai tanti inizi, nessun compimento, nessuna pienezza. Ora uno può dire: vabbè, questo è tutto, questa è la minestra, mangiamocela. E questa è la soluzione che la maggior parte degli uomini adotta inconsapevolmente o inconsapevolmente, vivendo all'interno o procurandosi strategie appunto di evasione, per dimenticare, per rimuovere, per chiudere, per uscire da questi impasse che continuamente si propongono. Ma se un uomo a un certo momento, come dice Kierkegaard, non si dispera più per qualcosa di particolare. Veramente Kierkegaard dice anche che può esserci una disperazione così profonda, così grande, per qualcosa di particolare, che vale per tutto. Però diciamo, la disperazione a un certo momento, la vera disperazione è quella non per qualcosa, è una disperazione di nulla, non per qualcosa, cioè, ma per nulla, per il fatto che nulla riesce a superare la fase, nulla nella nostra vita riesce a superare questa fase di tentativo che poi cade e va a finire nel dimenticatoio. Ecco, questa condizione di disperazione, dice Kierkegaard, porta a diversi passaggi che adesso io, una dialettica che adesso io non affronterò, perché sennò parlerei solo di Kierkegaard, invece devo parlare anche di altri, poi devo fare un ragionamento d'insieme. Ma vi tratteggio rapidamente. La disperazione può essere una base. Il disperato può scegliere la propria disperazione e appoggiarsi al proprio cadere. Uno si appoggia, ha bisogno di appoggiarsi, si appoggia al proprio cadere. Quindi appoggiarsi al proprio cadere, voler essere disperati, A un certo momento io sono disperato, ma a questo momento, ma poi dico, no, adesso da questo momento in poi voglio esserlo, non voglio più saperne, basta, ecco, di nulla. Questa condizione è Kierkegaard la chiama del demoniaco. Il demoniaco è il peccato, cioè non solo essere disperati, ma per rivalsa, per spirito di ribellione, volerlo essere. No? Cioè dire chiudersi, disperare, dice Kierkegaard, di Dio. Non voler più saperne, cioè non avere, non pensare, non osare nemmeno pensare che Dio possa intervenire in questa situazione di disperazione. Invece quindi la speranza non c'entra più, siamo oltre la speranza. La speranza, diciamo così, è l'inautentico, è la vita inautentica. La vita che si consola sempre, che si riprende sempre, ma che non si guarda mai nell'insieme, non si mette mai allo specchio, non si mette mai davanti allo specchio. La disperazione invece, il contrario, è un sentimento fecondo, proprio perché radicale, e dice Kierkegaard, dove coerente, perché dice Kierkegaard una cosa molto importante, dove c'è coerenza c'è spirito. Le persone coerenti hanno spirito, le persone incoerenti non ce l'hanno, perché dimenticano sempre, quindi la coerenza è la prima qualità del spirituale. E ecco, allora in un certo momento avviene che cosa? Che questa condizione della disperazione mi mette di fronte ad una alternativa. O resto comunque attaccato a questo mondo nel quale non credo, a questa vita alla quale non credo, e ci resto attaccato per rispetto, per sprezzo. Ci sono certi uomini, certi individui che hanno un'amarezza di fondo, che deriva dal fatto che proprio hanno fatto della loro disperazione la loro base, si sono appoggiati al loro cadere e quindi non sperano nulla, non hanno, in questo sono più forti, sono coerenti, cioè hanno, sono al di là della banalità della speranza, e però sono completamente chiusi e fanno di questa loro chiusura ermetica il loro punto di forza. Oppure, e questo è quindi la tentazione del demoniaco, è una tentazione importante, grande, soprattutto per le grandi anime. No? Le anime che possono ritenere che questa coerenza negativa dia loro quella dignità che gli consente di guardare sprezzantemente, ironicamente, sarcasticamente alla loro vita e a tutto. No? Sono i perfetti nichilisti. Oppure, dice Kierkegaard, si può fare una cooperazione opposta, cioè non rimanere attaccati a questo mondo, a questa esistenza, sia pure negativamente, per disprezzarlo, no? per dire che noi non ci crediamo, questo è un modo per rimanere attaccati. Disprezzare, quando si disprezza si è ancora attaccati a qualcosa. Oppure possiamo aprirci all'alterità e volere noi stessi attraverso Dio, cioè praticamente riconoscere che la nostra impossibilità a risolvere il problema e rimettere all'alterità divina la nostra salvezza, ma questo comporta di lasciare questo mondo, cioè di non desiderare più nulla, di non essere, di non avere, cioè di avere la stessa, lo stesso distacco, lo stesso disincanto che ha l'uomo demoniaco che non crede a nulla, non crede a nulla, ma crede a tutto. Perché nel mondo noi crediamo sempre a qualcosa, non a tutto. Per credere a tutto dobbiamo liberarci da qualcosa. Non so se è chiaro, spero che sia chiaro. Per credere a tutto, il principio, dice, positivo, non è un qualcosa, deve essere integro, totale. Allora per accedere all'integrità del principio devo rinunciare a qualcosa che ho sotto mano, cioè qualcosa che ho nella mia vita quotidiana. Devo rinunciare a quello che è più evidente, a più sicuro, a certo, a quello che ho davanti a me, a quello che è intorno a me. Devo rinunciare a tutto. Tutto ciò per fare questo rovesciamento, questo salto nella fede, che è appunto la rinuncia a qualcosa per il tutto. Kierkegaard dice, un'affermazione secondo me molto profonda, e dice che l'errore della filosofia moderna, del pensiero moderno, è di non cominciare dal principio, di non cominciare dal positivo, e di cominciare cioè dal dubbio. Il dubbio non è il positivo, il dubbio è la scissione, no? Nel dubbio c'è la duplicità, c'è dubbio ha la stessa radice di doppio. Quindi è chiaro che il doppio non può essere il principio, perché è in se stesso scisso. Il pensiero moderno con Cartesio comincia col dubbio, invece comincia con l'affermazione, dubitare di tutto, no? E se attraverso il dubbio dice io dubito, quindi penso, quindi sono. È il dubbio il primo. Il pensiero moderno, dice Kierkegaard, mette il secondo al primo posto e il primo al secondo posto. Quindi questa ambiazione è l'errore fondamentale del pensiero moderno. Quando avviene questo passaggio, quando l'io si distacca dalla vita comune, dalla vita in cui c'è sempre qualcosa, ma non c'è mai tutto, quando passa al salto nel positivo, quindi nella fede, nell'integrità, deve staccarsi e sentirsi estraneo alla vita comune. E infatti dice, l'io si accorge di se stesso come essenzialmente diverso dal mondo esteriore e dalla sua influenza, scusate, nell'io, sull'io. Cioè, il mondo esteriore e la sua influenza che comunque il mondo esteriore continua ad esistere su di me, perché io sono sempre all'interno di questo mondo, non è che sono dentro la campana di vetro, no? Chiaramente l'uomo che ha fatto il salto nella fede è sempre in mezzo agli altri, è sempre nella vita, ha tutte le stimolazioni di tutti, e, insomma, i desideri, eccetera, gli impulsi che provengono da fuori, come normale che sia, però egli si sente essenzialmente diverso, differente da tutto ciò. Si sente come un estraneo, perché tutto ciò che ha davanti è inficiato dal negativo, tutto passa, tutto è transeunte, niente resiste, niente arriva alla sua conclusione, e quindi per salvare l'integrità del principio, del positivo, deve sentirsi continuamente ostile, in guerra nei confronti di questo mondo. E questo è anche, diciamo, una, appartiene alla tradizione cristiana fin dall'antichità. Ecco, quindi abbiamo una posizione che possiamo chiamare tecnicamente extatica, cioè la posizione dell'uomo che vive, diciamo, in una condizione di differenza costante nei confronti non di qualcosa del mondo, ma di tutto il mondo, non solo del male, ma anche del bene, di tutto. Questa posizione possiamo chiamarla appunto dell'esistenza, cioè del essere fuori. E quindi esistenza, esistenzialismo, esistenza, ha questo significato più non banale. Noi identifichiamo l'esistenza con la vita, no? Non è così. La vita è per lo più non esistenza, ma la vita diventa esistenza quando è esistenza, cioè quando si distacca dal fluire immediato delle cose in cui tutto passa. Luci e ombre si alternano continuamente, no? Speranze, delusioni si alternano continuamente, e sceglie, diciamo, accede a questa condizione, a questa dimensione nella quale c'è soltanto il positivo, che per Kierkegaard è Dio, ma per gli autori che pensano dopo Kierkegaard non è più Dio, perché intanto la secolarizzazione è andata avanti. E risulta sempre più difficile far riferimento ad una, anche se poi non è così, perché non è proprio così, perché ci sono anche autori tipo Marcel che hanno abbracciato, autori identificati col movimento esistenzialista che sono, hanno aderito al cattolicesimo, per esempio, però diciamo che la parte più importante e più rilevante del pensiero esistenzialista è atea, oppure un'altra cosa che poi dirò meglio. Già Nietzsche, per Nietzsche non si può più parlare di morte di Dio, non si può più parlare di ateismo, ma di morte di Dio. La morte di Dio non è la stessa cosa dell'ateismo. La morte di Dio, quando si parla di morte di Dio, si intende riferirsi ad uno sfinimento e morte di Dio senza che ci sia qualcuno che l'abbia negato. Mentre l'ateismo è una condizione di positiva, cioè in cui l'ateo afferma Dio non c'è. Di dire Dio non c'è o dire Dio è morto non è la stessa cosa, perché quando dico Dio è morto io non devo neanche negarlo. Non so se, spero che sia chiaro. Mentre l'ateismo comporta un'azione attiva, una presa di posizione attiva, non c'è Dio, no? Io nego, ecco, nego che ci sia Dio. Se dico che Dio è morto, dico, è come dire, l'adulto deve negare che esiste Babbo Natale, no? Non diciamo neanche più che Babbo Natale non esiste. Lo dicono i bambini quando hanno 10 anni, 8 anni, quando fanno la scoperta, ma l'adulto non ha più bisogno di negare l'esistenza di Babbo Natale. Così, perché l'illusione è finita da sola, così la morte di Dio non è altro che il tramonto, la dissoluzione di una, il compimento di un'illusione che è stata bella, che magari guardiamo con nostalgia. Potessi credere in Dio, no? Ecco. Ma che non riesce più a scaldare i cuori, perché abbiamo accumulato tante conoscenze sul mondo, eccetera, per cui ci sembra assolutamente del tutto improbabile che ci sia una mente provvidenziale che orienta i destini dell'uomo. Ecco, questo, questa condizione, diciamo, si realizza molto presto, subito dopo Kierkegaard. No, diventa. Allora Nietzsche appunto parla di morte di Dio, non dice che Dio non c'è, c'era Dio, ma è morto. E per lui qual è la soluzione? Come si può vincere il nichilismo? Perché poi una volta che non c'è Dio, non c'è Dio, non c'è la natura come base su cui edificare l'edificio umano, è tutto uno sprofondare, non si scherza. Cioè, è come stare nelle sabbie mobili, eh? Dove metto piede sprofondo, che non ho niente sopra, niente sotto, quindi la condizione è quella del disorientamento e quindi dell'angoscia. L'angoscia che è un sentimento bivalente, cioè è timore di qualcosa che possa accadere di male, ma anche, quindi timore del possibile, ma anche timore, sensazione di non essere all'altezza del possibile. Io sono così libero che non riesco a esplicare tutta la mia libertà e quindi sono inadeguato alla mia libertà. Quindi l'angoscia nasce anche da un sentimento di inadeguatezza. Ecco, per Nietzsche la soluzione è, direi, quella, non direi, è questa. L'unico modo per contrastare la deriva al nulla, il nichilismo, è l'affermazione, che era già stata compiuta dagli stoici antichi, dell'eterno ritorno. Eterno ritorno. Allora, che vuol dire questo? Questa situazione, con tutti i suoi limiti, il che stiamo vivendo in questo momento, con tutti i suoi limiti, col fastidio, con il doloretto che sento, con la noia che provo, con l'insoddisfazione che ho, questo momento si riprodurrà infinitamente, sarà sempre così. Ci saranno altri momenti diversi da questo, ma anche loro si riprodurranno infinitamente. Tutto sarà riproposto per sempre. Questa praticamente, io dico, la Nietzsche rovescia la posizione tradizionale, per cui dice non è il mondo è incoerente perché non si arriva mai a niente. Bene, io sono coerente perché mi faccio carico interamente di tutta l'incoerenza del mondo. Mi accollo sulle mie spalle un pensiero che provoca, dice, quando lo racconta di aver avuto questa intuizione, dice, un sentimento di nausea infinita, dice, sempre sarà sempre così, non finirà mai. Una cosa terribile da incubo, una cosa inconcepibile, però ecco, in questo modo è rovesciata, non è la perfezione che ci sarà sempre, è l'imperfetto che ci sarà sempre. Quindi non fa altro che rovesciare la metafisica, la tradizione della metafisica. Bene, dopo Nietzsche, il principale esponente dell'esistenzialismo, quello che poi l'ha portato ad essere un fenomeno anche di moda, per cui si vestiva l'esistenzialista, no? si atteggiava agli esistenzialisti negli anni 50, 40, 50, è appunto Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, il quale parte proprio nel suo romanzo intitolato La Nau, perché ha scritto anche dei romanzi, oltre ad essere un filosofo è anche uno scrittore di romanzi, nel suo romanzo intitolato La Nau del 1938, Sartre racconta la vicenda di un giovane che va a vivere in provincia dove proprio la vita monotona della provincia, il fatto che non succede mai niente, quindi non ci si può distrarre, lo porta a constatare che tutto è assurdo, che tutto è insensato, che tutto è tutto è gratuito, manca di fondamento. Non c'è né un fondamento, né un principio trascendente, né una base naturale che si possa trasformare. È tutto gratuito. E quindi il sentimento di nausea è come quello di chi vive una situazione di mezzo ai flutti, no? Sballottato di spaesamento, disorientamento, sballottato dai flutti qua e là, e quindi sapete che si prova il mal di mare in questi casi, no? Ecco. Appunto. E quindi la sua soluzione, è la soluzione che questo giovane poi trova, è quando decide di andarsene dalla provincia, da questo paese di provincia, in cui non succede mai niente. C'è il dopolavoro ferroviario dove si incontrano sempre le solite persone, dove si fanno sempre i soliti discorsi senza capo né coda, senza, ecco, è che per lui la via del senso, di trovare un senso, sarà quella di scrivere questa cosa, di scrivere la scrittura come un esito, che già prefigura però una situazione di che, diciamo, che già prefigura quello che sarà poi il nocciolo, che è il nocciolo del pensiero di Sartre, e che è proprio questo, detto in poche parole, lo dico in termini tecnici, poi ve lo spiego. In termini tecnici, Sartre dice che l'essere umano è l'unico essere da cui esistenza precede l'essenza. Adesso ve lo spiego. L'essenza è nella tradizione metafisica ciò che è stabilito che una cosa sia nella mente di Dio, e quindi ogni è un po' una tradizione metafisica che nasce con Platone, la teoria delle idee, no? Cioè, allora, per esempio, dice Sartre, per spiegare questo concetto di essenza, dice, per esempio, il tagliacarte è un oggetto che non si è creato da solo, è stato fatto sulla base di un'idea per un determinato fine, cioè la materia del tagliacarte ha accolto un'essenza, è stato formato sulla base di un'essenza preesistente. Quindi l'esistenza del tagliacarte segue la sua essenza. Invece l'uomo non è così, per l'uomo non è così. Com'è per l'uomo? L'uomo è appunto fluido, non ha alcuna essenza, è libero. Ma la sua libertà è anche la sua condizione di vertigine. Cioè non è un dono la libertà, è anche una condanna, perché noi vorremmo avere dei segni, delle indicazioni di come dobbiamo vivere. Diceva anche Tolstoi, cercavo di capire come devo vivere, cosa mi si ordina di fare, io sarei pronto ad obbedire, altro che libertà. Invece sono libero, sono condannato a cavarmela da solo, a inventarmi il mio destino, e quindi a far sì che la mia essenza non sia una premessa della mia esistenza, ma la conseguenza della mia esistenza. Cioè, in altre parole, la mia essenza è il mio passato, è quello che ho fatto. Certo che è ovvio che il mio passato, in quanto il mio passato in qualche modo mi condiziona, io sono condizionato dalla mia essenza, ma l'essenza è quella che ho fatto io, non è un'idea che esisteva nella mente di Dio, alla quale io nella creazione sono stato poi formato. Io sono, diciamo, assolutamente libero e in condizione di produrre come come meglio credo la mia essenza, cioè il mio passato. Questo, dice Sartre, per contrastare, per contraddire i suoi critici che parlavano, diceva allora è tutto arbitrario, è tutto in base al capriccio del singolo, diceva no, non è così. Perché se ci pensate un attimo, il capriccioso è quello che ammette che non è sicuro di essere libero e mette continuamente sfida la situazione per vedere se è davvero libero. Adesso io mi permetto di fare una cosa assurda per vedere se qual è la reazione degli altri, cioè per provocare, per vedere fino a che punto sono, fino a mi prendono e mi portano in manicomio. Cioè è una sfida, il capriccio è sempre una sfida che nasce da un bisogno di appurare, di constatare se è davvero sogno, ma l'essere completamente libero non ha bisogno di fare capricci, di lasciarsi andare all'arbitrarietà, perché la sua condizione di libertà è una condizione estremamente seria, terribilmente seria, perché essendo egli libero è totalmente responsabile di se stesso. Non c'è, tutti quelli che accampano scuse dicendo ma le circostanze non mi hanno permesso, ma la situazione era questa, dicono il falso, cioè cercano degli alibi, perché ognuno è sempre responsabile di quello che fa. Certo il costo può essere, il prezzo per la coerenza può essere molto alto. Per esempio, se il mio paese fa una guerra ingiusta, io mi posso opporre, posso essere arrestato e mandato alla fucilazione, va bene, io vado alla fucilazione, perché questa è la mia libertà, mi impone di fare. Cioè non è che la libertà, sono libero soltanto quando mi fa comodo, sono libero anche quando la cosa è difficile, quando essere libero, cioè seguire la mia personale responsabilità può essere fortemente costoso, può essere anche mortale, cioè, ecco, quindi, no. In questo senso il progetto è alla base, l'autoprogettazione è alla base del pensiero di Kierkegaard. Nell'autoprogettazione non c'è nessuno spazio per la speranza. Non c'è nessuna speranza. Non spera l'uomo. L'uomo libero, essendo consapevole della sua libertà, non dipende da altro. Questo si porta tutto intero il fardello della sua libertà. E quindi non può sperare che ci sia qualche intervento esterno che lo salvi. La sua libertà è la sua condizione, è la condizione in cui è totalmente e non può uscirne in nessun modo. È il suo dono e la sua dannazione allo stesso tempo. Quindi, naturalmente, dicevo prima, Sartre è ateo, ma per Sartre l'ateismo è una condizione in cui ci si carica di una responsabilità assoluta. Quindi Sartre non parla di morte di Dio, ma di ateismo. No, è un'altra cosa. La negazione. Non c'è nessun Dio, l'uomo è artefice di se stesso, è portatore di questa straordinaria, terribile condizione che è quella della libertà, e quindi in questo è totalmente responsabile. Io quando avrò vissuto non potrò dire ma dipendeva se avessi avuto altre condizioni, ma sono stato sfortunato, ma no, tu avevi tutte le condizioni necessarie per esplicare la tua libertà in ogni momento, in ogni condizione, anche la più disagiata. Quindi responsabilità assoluta, e non si può essere atei, dice che Sartre, con minima spesa. Essere atei è una condizione difficile, molto difficile, perché è più facile pensare che c'è qualcuno che interviene, no? E citando tipo in qualche modo una forza esterna che ci solleva da questa nostra libertà. E citando citando Dostoevsky, appunto si contrappone a Dostoevsky, che, scusate, Sartre, che aveva affermato, famosa affermazione di Dostoevsky, se non c'è Dio tutto è permesso, e Sartre dice sì, certo che tutto è permesso, ma io sono responsabile, quindi rispondo a me stesso. A parte il fatto che questa affermazione di Dostoevsky, secondo me, si può anche rovesciare, ed è stata anche rovesciata nel suo contrario, se c'è Dio tutto è permesso. Se pensiamo all'Isis, o alla crociata, la crociata contro gli albigesi, che massacravano tutti gli abitanti di Albi, che erano considerati eretici, no? Nel Medioevo, che dicevano, beh, noi li facciamo fuori tutti, gli eretici e non eretici, poi Dio sceglierà lui quelli che gli suoi, no? Questo per dire che se si può anche rovesciare ed arrivare ad affermare, cioè, se c'è Dio tutto è permesso, in nome di Dio tutto, anche il massacro più efferato, stragi più assurde, ecco. Quindi non c'è per Sartre, comunque tornando a Sartre, non c'è una condizione, cioè non c'è nessuna certezza, non c'è nessuna indicazione, e l'uomo deve agire da sé per crearsi il proprio senso. La vita umana è insensata, è assolutamente insensata, e l'unico modo per uscire da questa insensatezza è agire, far sì che agire liberamente, ma non arbitrariamente. E allora Sartre fa questo riferimento, dice, per questo esempio, l'artista, prendiamo Picasso, quando si mette davanti una tela, può fare quello che vuole, no? a condizioni di totale libertà. Ma nessuno di noi direbbe che l'opera d'arte è qualcosa di arbitrario, di capriccioso. Tutti noi pensiamo che l'opera d'arte sia la sintesi, proprio l'espressione di questa libertà, in cui l'uomo, nella condizione in cui si trova, esprime se stesso, tenendo conto di tutti, una sintesi che tiene non arbitraria, non soggettiva, ma che tiene conto di tutti i fattori. Ecco. La vita di un uomo è soltanto quella che egli ha saputo vivere. Noi siamo esattamente quello che abbiamo fatto, punto e basta. Nel bene e nel male dovremmo essere abbastanza forti da riconoscere che tutte quelle che sono le attenuanti di cui ci supportiamo davanti a noi stessi non esistono. Noi siamo completamente responsabili. Allora, solo l'impegno assoluto produce il senso. Soltanto se io mi impegno totalmente, se sono, come dire, consapevole della mia libertà e quindi agisco proprio fedelmente, in modo coerente con la mia libertà, io posso evitare, posso arrivare alla certezza che la mia scelta non è un capriccio, ma nasce proprio dalla libertà, dall'esigenza di essere libero, cioè di avere senso. E allora ecco che Sartre, per definire l'esistenzialismo, una famosa conferenza, afferma l'esistenzialismo è umanismo. Cosa vuol dire? Vuol dire non umanesimo, umanismo. L'umanesimo è stato un movimento storico che voi abbiamo tutti, no? Nato in Italia nel XIV-XV secolo, poi in spazio sviluppatosi in tutta Europa. Ma l'umanismo non ha questo riferimento, non ha direttamente un riferimento all'umanesimo, ma si riferisce, anzi esprime, la centralità dell'uomo nella propria scelta, nel fatto che l'uomo è autor sui, autore di se stesso, produttore di se stesso. Ecco, e questo diciamo esclude che ci sia una qualsiasi speranza. Tutto quello che posso ricavare dalla mia vita dipende da me. Nessuna, sì, ci possono essere circostanze esterne più o meno favorevoli, ma non dipendono da me, non hanno alcun merito, quindi tutto quello che viene dalla vita non aggiunge nulla e non toglie nulla al mio senso. Quello che io, la mia essenza è quello che io, il mio senso è quello che io produco. Ecco, a questa posizione si oppone Heidegger, il quale, questa posizione è molto interessante, perché Heidegger, per quanto sia identificato tra gli atei, credo che non accettasse questa definizione, questa etichetta, considerandola troppo semplice, troppo astratta, troppo schematica. Per Heidegger il problema è quello della fine della metafisica, no? Allora, abbiamo detto prima, c'erano due condizioni per cui sperare, e sono entrambi condizioni di metafisica, sia la metafisica trascendente, la fede in un principio, un Dio trascendente, sia una metafisica immanente, che è quella della fede nella natura, il fatto che la natura possa essere per noi una base su cui costruiamo noi stessi. Ed è tra l'altro anche la condizione, diciamo, in qualche modo che può essere attribuita a Sartre, il quale appunto dice: noi non abbiamo essenza, ma possiamo col nostro agire produrre noi stessi. Ecco, in Heidegger sostiene che non è possibile, non esiste, non c'è alcun uomo, un uomo che possa fondarsi su se stesso. Cioè che quindi nega l'essenza dell'umanismo, che l'uomo possa produrre se stesso. E sostiene che questa posizione, che privilegia il fare, l'agire, nasce da una tradizione tarda, cioè nasce dall'epoca romana, e però aveva i suoi presupposti già nell'epoca classica greca, quando già Platone e Aristotele cominciano a distinguere tra l'attività teoretica, l'attività del pensare e l'attività del fare, e che appunto la posizione dell'esistenzialismo sartriano derivi da questa tradizione che non pensa originariamente l'essere. Ecco, questo è il punto fondamentale. Cioè, mentre la soluzione proposta da Sartre è l'engagement, l'impegno, è diventato addirittura moda, no? Parlare di engagement, engagé, intellettuale engagé, eccetera, eccetera. L'impegno, ecco, per Heidegger questa posizione di Sartre che enfatizza il fare nasce appunto da questa tradizione tarda in cui si è già perduto, si è già smesso di pensare l'essere in modo originario. Allora, per Heidegger il destino dell'uomo è pensare l'essere. Pensare l'essere non è un pensare le cose. Allora, Heidegger dice che il pensare, quello che noi chiamiamo per più pensare, non è un pensare. Io penso a quello che farò domani, no, questo non è un pensare. Penso a quanto devo pagare in conto, al ristorante, non è un pensare. Progettare non è un pensare. tutto questo, questa diciamo, attività del progettare non è un pensare, perché pensare le cose, gli enti, comporta la dimenticanza dell'essere. Faccio un esempio mio, che forse vale a un certo punto. Ecco, immaginate che io sono sia così preso dalle cose che faccio, dalle cose che ho intorno, che mi dimentico dell'orizzonte. Noi agiamo tra le cose, abbiamo come scopo cose, enti, ma con ciò ci dimentichiamo dell'orizzonte nel quale le cose sono. E l'orizzonte è l'essere. L'essere non è trascendente le cose, perché come l'orizzonte contiene le cose. No, le cose stanno nell'orizzonte. L'orizzonte non è un'altra cosa rispetto, non è oltre, nel senso di al di là. Fa parte del... Però se noi dovessimo dire dov'è qual è l'orizzonte, non è mai qui. Non è una cosa. C'è, ma non è una cosa l'orizzonte. Così l'essere è, ma non è una cosa. Non è una cosa che possa essere identificata. Ecco allora che pensare l'essere vuol dire distaccarsi dalla condizione, diciamo, di azione, perché l'azione comporta, è sempre un'azione su enti. Quando io, come dice Sartre, faccio di me stesso l'oggetto del mio agire, divento demiurgo di me stesso, io agisco, ma tratto me stesso come una cosa. Allora, il pensare deve intendersi come, non più come qualcosa di cui l'uomo è soggetto. L'uomo pensa all'essere, ma è anche pensato dall'essere. Quello che viene superato è la differenza metafisica tra soggetto e oggetto. Io sono pensato dall'essere mentre penso l'essere. Cioè siamo in una condizione di parità. Pensate ad esempio alla... tra l'altro appunto Heidegger dice che la casa dell'essere è il linguaggio. Il linguaggio, le dico tavolo, per esempio, e il tavolo è questo tavolo, ma anche non è questo tavolo, perché il tavolo è un'altra cosa rispetto al... Cioè il tavolo è questo oggetto, ma allo stesso tempo è la parola, che non è questo oggetto. Ecco allora che l'essere non è qualcosa di diverso dalle cose, dagli enti, ma è anche qualcosa di diverso dagli enti. È questa differenza che va pensata. Allora, l'uomo, dice Heidegger, è gettato, geworfen, dall'essere. È un getto. Noi siamo un Dasein, un esserci, sempre un esser qui, perché siamo sempre qui, in un qui, non possiamo non essere sempre in un qui, anche se altrove, ma sempre in un altro qui. Quindi l'esserci è il getto dell'essere da cui si deve aprire, cioè l'esserci ha questo compito di aprirsi all'essere, perché l'essere non è qualcosa dietro le cose, ma è la stessa apertura. In questo modo Heidegger propone di superare la metafisica, non nel senso ateistico, perché nel caso di Sartre l'ateismo è una negazione di una speranza, e finché la speranza è negata continua a esistere, cioè l'uomo io penso che Sartre non riesce ad evitare il fatto che il suo agire, il suo ateismo militante, agire per negare, è negare la speranza, che non è sparita, è solo negata. Negare non vuol dire aver eliminato la cosa. Come dicevo prima, negare Dio non vuol dire averlo eliminato. E quando Dio muore che non puoi più. È lui che è morto, sei mica tu che l'hai ucciso. No? A quel punto la cosa è molto più complicata, no? Questa condizione di superamento della metafisica, perché che vuol dire anche di superamento della speranza, perché la speranza in senso essenziale è sempre qualcosa che trascende la condizione in cui viviamo, o trascende nel senso che trascende come Dio, o trascende nel senso che trascende come natura, come base o come vertice. Quindi il superamento della speranza può esserci solo nel momento in cui l'uomo si appresta ad essere non padrone dell'essere, ma pastore dell'essere, dice Heidegger. Stare accanto all'essere senza pretendere di afferrarlo, come facciamo noi con la tecnica. E allora Heidegger dice che la tecnica, che è la manifestazione più organica del pensiero calcolante, cioè del non pensiero, del pensiero dell'ente, non del pensiero dell'essere, calcolare il pensiero dell'ente, io devo prendere le misure di questo tavolo, in questo modo faccio, lo posso spostare, lo posso trasformare, questo è pensiero calcolante o non pensiero autentico. Io posso, allora il pericolo, dice Heidegger, sta proprio nella tecnica. La tecnica, ritorna in Heidegger la speranza, ma alla fine, cioè proprio perché gli sostiene che la tecnica è il completo oblio dell'essere, cioè noi come noi ci sprofondassimo nelle cose, no? E perdessimo il senso dell'orizzonte. Guardate che è una cosa molto attuale, pensiamo all'inquinamento. Noi, ognuno di noi deve prendere la macchina, deve fare questo e poi insomma non posso mica stare qua a aspettare, però intanto tutti quanti il contesto, l'orizzonte si deteriora. Quindi sono cose molto concrete, cioè noi possiamo continuare a sprofondare, a perseguire quel pensiero calcolante, il profitto, eccetera, ma poi è l'insieme quello che diventa per noi mortale, diventa una trappola, è la trappola in cui noi ci stiamo impiccando da soli. Perché ognuno di noi non pensa agli enti e non all'essere, pensa alle cose che stanno nell'orizzonte, ma non pensa all'orizzonte, non pensa al contesto. Ecco allora che la soluzione, dice Heidegger, citando la speranza, questa volta sì la speranza, è che appunto citando un verso di Hölderlin che dice: ma dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva. Questo è un verso di Hölderlin. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Dove però c'è pericolo, wächst, cresce, das Rettende, il salvante, ciò che salva, retto in salvare, anche. Ecco, perché questa speranza? Perché, e questo discorso può sembrare sottile, ma spero che sia comprensibile. C'è proprio il fatto che noi agiamo in modo sempre più imponente, potente, trasformando il mondo senza tener conto del fatto che c'è un orizzonte da tenere in considerazione. Ecco, il fatto che acquisiamo una consapevolezza da creatori, perché in qualche modo trasformando noi acquisiamo, cioè diventiamo sempre più simili a Dio, anche se non Dio, ma sempre più simili a Dio, ci faccia poi a un certo momento ricordare, comprendere che questa cosa che noi abbiamo davanti non è qualcosa che è meramente dato, ma è qualcosa che persiste, qualcosa che si dà nella sua persistenza, qualcosa che quindi non è soltanto forehand, davanti a portata di mano, no? Come plasmabile, ma come, adesso voglio fare un esempio, un artista contempla, può contemplare da intenditore quello che ha fatto un altro artista. È chiaro? Solo un artista in fondo può essere consapevole, può dire però caspita, questa cosa non è mica da poco. Cioè riscoprire la visione complessiva dell'essere dopo averla perduta, dopo essersi esercitato a trasformare la realtà, a diventare il demiurgo, a un certo momento ecco dove cresce ciò che salva insieme al pericolo, proprio perché siamo andati avanti nella trasformazione del mondo, ci possiamo fermare, speriamo, e questa è proprio la speranza, infatti Heidegger nell'ultima intervista che ha rilasciato dice, questo è il titolo dell'intervista, solo un Dio ci può salvare. È un Dio nel senso che da questa marcia mortale che stiamo portando avanti verso l'autodistruzione, perché non teniamo conto dell'essere, ma solo degli enti, in quanto diventati esperti della produzione, della creazione, della costruzione di enti, di cose, siamo in grado di capire qual è la grandiosità che abbiamo davanti e quindi di fermarci. E questa è naturalmente una speranza che ritorna alla fine dell'esistenzialismo, e sul quale sarebbe da fare una riflessione più approfondita. Io non ho trattato di altri autori, volevo trattare anche di Marcel, che è un filosofo religioso, un esistenzialista religioso, ma non c'è tempo, come al solito mi trovo sempre preso e vi ho approfittato anche troppo della vostra pazienza. Quindi lasciando questo aperto, questo interrogativo sul senso e di questo pensiero dell'esistenzialismo, che è un pensiero della crisi, è un pensiero che ci ha caratterizzato profondamente, intimamente, che però stiamo secondo me ormai lasciando, in che modo è tutto da pensare, io concluderei con queste considerazioni. Grazie. Se c'è qualche breve domanda, qualche
cosa. Sì. Ma l'ultima parte lei si è riferito agli enti all'essere, no? Non stavo risolvendo bene. Però come incidere il problema del fare, no? Sul problema dell'ente, lui è già un
problema
del fare,
sì.
Le diceva per quanto
riguardava. Sì, sì.
Allora se io incido nel fare, negli enti, no? Ma incido anche nell'essere. Nel senso che quando io costruisco qualche cosa, costruisco una cosa utile, non so, per esempio un pane per mangiare, ma costruisco anche un valore.
Sì, ma l'esempio dell'orizzonte secondo me può calzare. Io posso cambiare le cose, ma non cambio l'orizzonte.
Adesso però, se io non cambio l'orizzonte, però chi agisce nei miei confronti non è solamente quel pane che mi serve per mangiare, ma anche quel valore che io ho costruito che determina il modo come mangio il pane. Il problema dell'essere esiste anche se c'è un ente che me lo trasmette.
Sì, sì, ma Heidegger
non... altrimenti io non ho la possibilità di scoprire l'essere anche perché non lo vedo.
Sì.
Ma esiste però.
Sì, Heidegger...
se non lo vedo devo fare in maniera di vederlo.
Heidegger non nega.
Come dice lei.
Sì, sì, Heidegger non nega la validità, l'importanza della tecnica. Dice soltanto che noi dovremmo anche, mentre agiamo, anche, dico io, cioè, liberarci di questo agire, cioè liberarci dell'impronta che questo agire lascia su di noi per raggiungere, perché ogni volta che agiamo chiudiamo. Il progettare è un chiudere, cioè verso la meta, no? Io chiudo l'orizzonte e lo restringo. Lo si fa anche proprio quando, per esempio, si vuole colpire qualcosa con un fucile o con un'arma, si restringe l'obiettivo e si pone, ecco, quindi si restringe. Ogni volta che noi agiamo, necessariamente restringiamo l'orizzonte, ma dovremmo imparare a fare anche il contrario, cioè allargarlo di nuovo, perché l'essere è l'aperto. È la radura, dice Heidegger.
L'essere potrebbe benissimo essere anche lo spirito.
No, possiamo, se vogliamo usare dei termini, altri termini, diventa, poi si confonde tutto. No, dobbiamo rispettare il linguaggio dei pensatori, secondo me. Ecco, quindi Heidegger dice che l'essere è l'apertura stessa, la radura. Cioè, non so se mai l'uomo avrà l'incontro. Avere un incontro, possiamo avere un incontro con l'orizzonte senza incontrare sempre delle cose? Forse sì, forse a un certo momento possiamo incontrare l'orizzonte, non più soltanto cose in un orizzonte, ma l'orizzonte.
Allora diamo la speranza e poi andiamo in Turchia.
No, perché...
Complimenti, professore.
No, non è utopia, perché se no ritorniamo nella metafisica.
Ma prima che sia metafisica.
Torniamo nella metafisica. Cioè,
scusi se la interrompo.
Sì. Sì.
Una domanda così.
Certo.
Severino sta più con Meitner o con Sartre?
Ma credo che Severino sia più con Heidegger.
Sì.
Sì, perché va bene, sono un po' lungo, sarebbe un po' lungo. Apriremo un'altra discussione.
Epicuro?
Beh, ante litteram, sì. Sì, anche un esistenzialista nel senso che concepisce l'esistenza all'interno di un caos in cui, perché è tutto caos per Epicuro, in cui si creano delle piccole isole di ordine, di armonia, che sono quelle garantite dalla filia, dall'amicizia, tra filosofi, cioè una vita, l'ate biosas, la vita nascosta, perché tutto è caos. Quindi sono piccole isole di ordine, ma...
L'esistenzialismo è un po' l'ancora di salvezza.
Sì, però attenzione, perché, né Sartre né Heidegger parlano di rassegnazione, perché la rassegnazione è un sentimento banale, è un sentimento di accondiscendenza all'esistente, come la speranza in senso banale. Quindi la rassegnazione non è un sentimento filosofico, diciamo, oppure può essere soltanto un sentimento morale, ma non un sentimento che apre alla ricerca, al pensare. Io mi rassegno, vuol dire che non penso più, come se pensare e tenere aperta la finestra.